Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Vamos a seguir los dos de dinero. Volevo dirla troppo velocemente, ma non so neanche se l'ho detta correttamente.
Guarda, io non mi avventuro, perché lo spagnolo so che sembra simile, ma poi no. Si dicono anche delle oscenità.
Pieno di tranelli. Dos de dinero, però dovrebbe essere corretto. Insomma, i due di denari, i due del denaro, in qualche maniera. Spero che gli ascoltatori ce la passino.
Tutto questo inizio così sì, iberico.
Con le nacchere.
Perché volevamo darvi due notizie spagnole, cioè che provengono dalla Spagna.
Che però vanno bene anche per noi.
Esattamente, perché vanno bene anche per quello che andremo a dirvi in questa ora di Due di Denari, in questa puntata di Due di Denari. La prima notizia riguarda...
Dos de dinero.
Ma tu ti avventuri in questa cosa, guarda che...
Adesso sarò coperta di insulti.
Stanno già partendo i messaggi, secondo me, guarda.
Vediamo, intanto li controllo.
Allora, la prima notizia riguarda l'occupazione. Oggi è mercoledì. Parleremo di lavoro part-time. Poco fa avete ascoltato dal giornale radio i dati sull'occupazione italiana, con il tasso nostro che è al 7,5%, però con una crescita che riguarda per lo più gli uomini e gli over 25. E in Spagna c'è il record di 21 milioni di occupati, quindi l'occupazione va bene anche in Spagna. A marzo 193.000 e passa iscritti in più alla previdenza sociale, quindi lavoratori, e con questo record di quasi 21 milioni di occupati. Soprattutto il turismo ha trainato le nuove opportunità di lavoro e il settore alberghiero durante le festività della Settimana Santa. Disoccupati calati di 33.000 unità, sono sempre i dati spagnoli, quelli italiani. Se li volete nel dettaglio sono adesso in bella evidenza sul sito del Sole 24 Ore, oltre che saranno oggetto dei prossimi programmi della giornata di Radio 24. Dicevo, i disoccupati spagnoli sono calati di 33.000 unità e a questo punto sono a 2.700.000, che è il livello più basso dall'anno 2008. Ma non è tutto quello che volevamo dirvi della Spagna.
Esattamente, saltiamo di palo in frasca per quello che riguarda l'argomento, ma sempre in Spagna rimaniamo anche in questo caso per offrirvi e offrire a noi stessi un assist per poi condurre la prima intervista della mattinata, che sarà quella al presidente di ARERA, ve lo abbiamo già anticipato ieri, Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente. Noi continuiamo a monitorare questa importante fase di passaggio al mercato libero da quello tutelato in questo momento per il gas e in prospettiva per quello dell'elettricità. Ma dalla Spagna ieri è arrivata una notizia talmente curiosa ed interessante che stamattina non mancheremo di commentarla con Besseghini. Il prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso, appunto spagnolo, è sceso fino allo zero nella giornata di ieri. Lo hanno confermato i dati dell'operatore del mercato iberico dell'energia, l'OMIE. Come spiegato fra gli altri dal quotidiano economico Cinco Días, tale situazione è dovuta soprattutto all'aumento della produzione di energia elettrica attraverso impianti eolici ed idraulici, in coincidenza con il maltempo, Mauro, cioè con gli effetti di una importante perturbazione che sta colpendo la penisola iberica da diversi giorni. Il valore dello zero per quanto riguarda il costo dell'elettricità all'ingrosso è fissato in diverse frange orarie della giornata, raggiungendo addirittura la zona negativa meno 0,01 euro nello spezzone orario compreso fra le 13 e le 16. Questo è quanto successo appunto ieri. La situazione di prezzi prossimi o pari allo zero in alcune frange orarie si era già registrata anche in alcune giornate precedenti nel corso del mese di marzo. Tuttavia, questa riduzione ingente dei prezzi sul mercato viene riflessa ahimè, e questo accade anche da noi, solo parzialmente nelle bollette dei consumatori finali. Infatti lo stiamo dicendo da mesi, anche l'ARERA ci sta comunicando una riduzione delle quotazioni appunto del gas, ma in realtà molte famiglie, molti cittadini, molti consumatori in bolletta ancora. Tutto questo grande effetto, che in termini percentuali sui mercati era in grosso e notevole, in realtà sui prezzi al dettaglio ancora non si registrano. E infatti appunto per quello che riguarda la Spagna, come vi dicevo, questa riduzione ingente dei prezzi sul mercato si riflette solo relativamente, è scattato invece appunto a quanto pare un automatico aumento dal 10 al 21% sull'IVA dell'elettricità. Anche là il fisco, come al solito, rovina, fa il guastafeste.
È pronto a intervenire. Beh, è un meccanismo che da noi però non mi risulta esistere. Invece questo meccanismo di calo dei costi dell'energia in alcuni momenti della giornata era quello di cui ci parlavano anche ieri, ci parlava un operatore che abbiamo ascoltato nella nostra serie di interviste con i vari operatori del mercato italiano. Ce ne parlava ieri Tommasetti, che è il CEO di Octopus Energy, il quale descriveva questa possibilità di monitorare il prezzo dell'energia, modificare i propri consumi durante la giornata secondo appunto la disponibilità maggiore o minore. Allora, tutto questo noi possiamo discuterlo con voi se ci chiamate all'800240024, numero verde, oppure potrete anche mandarci dei messaggi 349-238-6666, magari non in spagnolo, anche messaggi in italiano sono graditi. 349-238-6666 per messaggi SMS e WhatsApp. E tutto ciò premesso, una sola parola: vamos!
Deborah e Mauro, vi vogliamo troppo bene.
Allora, a proposito di lavoro, abbiamo già anticipato prima che avremo un esperto con cui parleremo di questa questione del part-time in crescita nel nostro paese, ma in realtà vi racconteremo anche di un modo nuovo per compilare il nostro curriculum nel caso fossimo colpiti dalla cosiddetta sindrome del foglio bianco, che in realtà è una patologia che spesso colpisce noi giornalisti quando ci chiedono di scrivere un pezzo, un articolo. Molto spesso siamo scarsi di idee, questa è una frase, un'espressione che utilizziamo molto spesso qua in redazione, ma in realtà può colpire anche chi deve mettersi a compilare il curriculum o ad aggiornarlo, ed ecco, mette a disposizione un CV Maker, uno strumento nuovo che si basa sull'intelligenza artificiale. Poi parleremo anche di questo. Ma a proposito di lavoro, parte oggi il tour Il Lavoro Viaggia con Noi. È un'iniziativa promossa dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro in collaborazione fra gli altri con i consigli provinciali dell'Ordine e l'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, ed è stata un'iniziativa presentata ieri nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Facilitare l'incontro fra domanda e offerta di occupazione sulla base delle reali esigenze delle aziende. 19 le tappe previste in questo itinerario che attraverserà tutto lo stivale da oggi, partendo da Napoli, Piazza Dante, terminando a Messina il 6 maggio. La Fondazione Lavoro, Agenzia del Consiglio Nazionale, appunto, recita in una nota, ha deciso in questo modo di sensibilizzare i ragazzi anche ai valori della legalità e della sicurezza sul lavoro. I giovani potranno infatti mettersi alla prova con Gen L, il videogame ideato dalla categoria addirittura nel 2019 per educare e promuovere il lavoro etico, cimentandosi in una sorta di sfide virtuali che fino ad oggi hanno coinvolto oltre 140.000 studenti, ma l'obiettivo è anche quello di dare la possibilità di conoscere i percorsi da intraprendere per svolgere la professione di proprio interesse, ricevendo suggerimenti utili per redigere un curriculum vitae efficace ed avere così anche più chance nel corso di un colloquio di lavoro.
Curriculum vitae o con l'intelligenza artificiale, ma anche quella naturale non è sgradita nella redazione di un curriculum vitae, così come sempre guardinghi con le email. L'Agenzia delle Entrate ha dovuto diramare un ulteriore avviso perché ci sono false comunicazioni email che sembrano provenire dall'Agenzia delle Entrate, invitano soltanto a cliccare, ma in realtà sono dei modi di acchiappare dati, di introdursi nei nostri telefoni telefonini, nei nostri computer, nei nostri PC, sono false comunicazioni di accertamento fiscale tributario, ci sono loghi naturalmente del ministero, dell'agenzia, però ci sono anche, se ci fate caso, errori grammaticali, errori di punteggiatura, omissioni, e poi soprattutto c'è sempre il trucchetto, si fa per dire, per difendersi, di verificare bene il mittente di queste perché non sono spesso inviate da mittenti che sono Gmail, e l'agenzia delle entrate non manda questo tipo di comunicazioni. E comunque la raccomandazione è sempre quella di non cliccare mai a cuor leggero o di fretta, specialmente se arrivano comunicazioni, se sembrano arrivare comunicazioni di questo tipo. Calma, andiamo a verificare con i siti istituzionali.
E dell'esperto risponde, non mi racconti niente, non ci sono delle novità?
Ma come? Oggi c'è la seconda guida famiglia.
Era un po' in ambasce.
Quattro guide per 40 anni, ne abbiamo parlato settimana scorsa. Ogni mercoledì pubblichiamo, diffondiamo con il Sole 24 Ore dei fascicoli. Fascicoli che sono dedicati a quattro grandi temi. Quest'oggi parliamo di famiglia. Famiglia nel senso di donazioni, nel senso di successioni, ma anche di rapporto con la banca.
Ah, proprio 360 gradi.
Sì, e di diritto di famiglia, specialmente per il rapporto con la banca, mi permetto di fare una sottolineatura. Poi ci sarà una selezione di quesiti dedicata appunto a questi temi che vi ho evocato. Trovate tutto in edicola con il Sole 24 Ore, poi naturalmente esperto risponde punto il sole24ore.com.
Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirai.
Oggi non sembra tanto luglio a Milano, ma ci hanno promesso che nei prossimi giorni scoppierà il solleone, un po' come in Spagna.
E allora qui farà caldo, speriamo che non faccia caldo nelle nostre bollette, ma invece il presidente di ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, Stefano Besseghini, che abbiamo nuovamente convocato, ha accettato di buon grado il nostro invito, e lui assicura che invece le bollette si stanno, come dire, raffreddando, perché pare che i costi siano in calo. Innanzitutto partiamo da questo per salutarlo e chiedergli una conferma. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno entrambi e buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori, naturalmente.
Allora, è vero che le bollette calano, stanno calando per chi è nel mercato tutelato, per chi è ancora nel mercato tutelato.
Sì, abbiamo fatto alla fine di marzo la definizione della tariffa per il trimestre aprile, maggio, giugno. È l'ultimo trimestre in cui definiamo la tariffa per la globalità, diciamo, dei consumatori che stanno nel servizio di tutela, e c'è stato questo calo del 19,8% che ci riporta, diciamo così, a valori tutto sommato abbastanza vicini a quelli che vedevamo prima dei due anni molto tribolati della crisi energetica. Siamo sempre un filino alti se volessimo stare rispetto alle serie storiche, però dobbiamo tenere conto anche che sono passati due anni, l'inflazione, insomma ci sono vari elementi, quindi diciamo un cauto rientro alla normalità. E anche il valore di PUN, che del prezzo unico nazionale che abbiamo messo alla base di questa variazione, sta sugli 80 euro a megawattora per il prossimo trimestre, che è un valore abbastanza sotto, diciamo così, i valori anche previsti solo qualche mese fa dei 100 euro a megawattora. Ora, a questo naturalmente contribuisce anche il fatto che siamo nel secondo trimestre. Il secondo trimestre è tradizionalmente un momento di ribasso dei costi, perché si esce dai costi dell'inverno, non si hanno ancora i costi dell'estate, sono anche giornate in cui magari ci sono molte giornate di pausa, perché tra ponti, aprile, Pasqua e quant'altro, e quindi c'è un po' di fisiologia e un po' di rientro alla normalità, mettiamola così.
Allora, noi come abbiamo ricordato ai nostri ascoltatori, abbiamo dedicato e stiamo continuando a farlo, anche se ci prenderemo adesso una pausa perché abbiamo un paio di trasferte fra Salone del Risparmio e Vinitaly, ma ogni martedì stiamo dedicando delle puntate al tema del passaggio dal mercato tutelato a quello libero del gas. In prospettiva stiamo già dedicando degli approfondimenti all'elettricità, questo passaggio invece avverrà al 1 luglio, per l'appunto. Ma nel frattempo, Presidente, intanto chiaramente se ci vuole dare un po' un punto della situazione su il mercato del gas, come stanno andando le cose, criticità che state riscontrando, insomma tutte le tematiche di attualità dal vostro punto di vista quali sono, le condividiamo sicuramente volentieri con i nostri ascoltatori. E poi abbiamo alcuni temi da affrontare con lei che sono stati anche un po' riportati dalla stampa, che l'ha interpellata in senso generale, alcuni giornali che l'hanno interpellata in questi giorni, con i quali lei ha condiviso alcuni aspetti interessanti. Per esempio, ha raccontato qualche giorno fa al Corriere della Sera che vorrebbe arrivare presto ad una sorta di scontrino dell'energia sintetico e simile per tutti gli operatori. Addirittura si è sbilanciato ipotizzando di approvare una delibera in questo senso fra luglio e settembre, a cui poi dovrà seguire un periodo di adeguamento. Che cosa sarà questo documento? A che cosa serve? A che cosa serviranno i consumatori?
Allora, andiamo poi per ordine sulla questione del gas.
Besseghini, fermo lì perché non la sentiamo.
Abbiamo fatto una domanda tanto.
Non era un'imboscata. Quindi,
adesso
pronto, pronto.
Ecco, prego.
Si sente?
Prego.
Pronto. No, io vi sentivo benissimo.
Ottimo.
Quindi stavo dicendo, proviamo a mettere un po' in fila le cose per quanto riguarda il mercato del gas, soprattutto il superamento del servizio di tutela. Più o meno vediamo quello che ci immaginavamo di vedere per quanto riguarda le cosiddette offerte placete, nel senso che quegli operatori che avevano fatto le comunicazioni, vi ricordate, ne abbiamo parlato anche l'ultima volta, con variazioni tutto sommato contenute, insomma, rispetto a quello che era il prezzo di commercializzazione precedente, si sono confermate. Abbiamo visto, come credo si sia visto un po' da tutti, questa ondata di rinegoziazioni che invece ha colpito alcuni operatori, e rispetto a cui credo che si debba attivare quella che è una delle prerogative del mercato libero. Se le condizioni che vengono indicate non sono soddisfacenti, come non possono esserlo se i prezzi sono molto alti, attivarsi immediatamente, quindi non stare, diciamo così, in una sola considerazione del fatto che i prezzi non sono quelli che vorremmo, ma a questo punto attivarsi per cercare di trovare un fornitore diverso che possa invece dare delle forniture a prezzi migliori. Attenzione, perché c'è anche questo tema delle comunicazioni che i consumatori devono ricevere per tempo. Qui vale la pena di ricordare che la prerogativa del consumatore di rivendicare il fatto di poter aver dimostrato da parte di chi ha mandato la comunicazione, questa comunicazione sia stata effettivamente mandata, rimane intonsa, e quindi si può accedere ai meccanismi di conciliazione e anche altri meccanismi per rivendicare questo diritto e quindi questa rivendicazione rispetto alle variazioni unilaterali. Per quanto riguarda invece il tema dello scontrino, è in realtà un aspetto del lavoro che stiamo cercando di fare per ulteriormente migliorare, semplificare o in qualche maniera razionalizzare le informazioni che stanno all'interno della bolletta. Sapete che questo è un tema dibattutissimo e di lunghissima fortuna. Noi abbiamo adesso un po' lavorato e stiamo lavorando su due grandi filoni. Uno, quello appunto di in qualche maniera dare omogeneità alle informazioni che ci sono all'interno della bolletta, e lo scontrino un po' risponde a questa idea, quindi avere una parte della bolletta in cui alcune informazioni chiave, il costo per kilowattora, il costo per metro cubo, quanto effettivamente si è consumato, e quindi la possibilità di vedere molto rapidamente quella parte variabile su cui io posso incidere in termini di comportamenti, perché se io risparmio, efficiento, a quel punto devo vedere quella parte che si contrae, la posso identificare immediatamente, ma soprattutto, indipendentemente dal venditore che mi sta fornendo il servizio, riesco a trovare sempre una omogeneità in una categoria di informazioni fondamentali che mi servono per orientarmi rispetto ai miei comportamenti e a quello che il venditore mi sta fatturando. E questo naturalmente un po' ci viene contestato dagli operatori in termini di libertà d'azione nel comporre la bolletta, che è certamente un aspetto corretto, ma credo che le due cose siano conciliabili. La discussione che abbiamo in corso in questo momento, abbiamo fatto recentemente, credo un paio di settimane fa, un tavolo con gli operatori e con le associazioni di consumatori, uscirà un ulteriore documento di consultazione in cui rimarcheremo alcune posizioni su cui non vorrei venir meno e cercheremo di tenere conto delle indicazioni che ci sono venute. E sì, un po' mi sono sbilanciato, però in realtà l'obiettivo è quello di riuscire ad arrivare effettivamente a una delibera entro l'estate, per poter, perché poi comunque l'implementazione, come sapete, questi documenti sono documenti che stanno poi dentro sistemi molto anche articolati e complessi, riguardano milioni di consumatori, degli operatori. Il tempo di implementazione qualche tempo lo richiederà, e quindi anticipare questa fase aiuta ad averlo poi implementato il più rapidamente possibile. Devo dire che in questo ci ha molto confortati e guidati anche una serie di indagini che abbiamo fatto e di ascolto con i consumatori, da cui emerge abbastanza chiaramente che sì, la bolletta sarà anche complicata, ma un po' in qualche maniera è inevitabile, visto che deve dare conto di diverse cose, ma quello che veramente i consumatori apprezzerebbero è la possibilità di avere la possibilità di riconoscere alcune informazioni in maniera omogenea tra i diversi documenti.
Sì,
perché alla complessità ci si abitua un pochino, ecco, ci si addestra.
Quindi se tutto va come deve andare, nel 2025 potremo avere delle bollette che continueranno ad essere un po' difformi da un operatore all'altro, perché si tratta anche di operazioni così, di scelte di marketing e di comunicazione.
Certo,
però con alcune voci che saranno in evidenza, con alcune voci standard in evidenza che permetteranno una comparabilità migliore. Tutto nel 2025, se va bene, no?
Realisticamente sì, mi permetteranno di avere l'informazione minima chiaramente identificabile in ogni contesto.
Allora, tanti gli argomenti da poter discutere ancora con Stefano Besseghini, stamattina non ce la faremo a farli tutti, ma tanto lui torna abbastanza frequentemente da noi. Ci sarebbe da raccontare di nuovo il funzionamento della campagna di comunicazione Difenditi Così, è una campagna che è ripartita per aiutare i consumatori a difendersi dall'insistenza, dalla scorrettezza di alcuni call center che davvero mettono sotto pressione soprattutto le persone più deboli, che si sentono costrette del dover fare appunto delle scelte e dei passaggi per le quali invece non hanno nessun obbligo. Poi c'è l'addio al bonus sociale luce straordinario che abbiamo conosciuto fino a questo momento, dal 1 aprile ci sono delle novità. Io però vorrei leggerle un messaggio Besseghini per capire se ci può aiutare e se possiamo aiutare questo ascoltatore appunto nel risolvere questa situazione. Continua ad arrivare a molte persone delle bollette pazze, perché magari qualche operatore, qua parlo di uno molto grande italiano, magari non manda le bollette per un lungo periodo di tempo e poi conguaglia tutto in una volta. L'ascoltatore ci racconta: mi sono arrivate due bollette gas per 1900 euro per i 20 metri quadrati del mio laboratorio, ma non mi è arrivata nessuna comunicazione dall'operatore e nessuna bolletta per il 2023. E dallo stesso operatore non c'è nessuna possibilità di trattativa. Questo comportamento qua come lo dobbiamo definire? Scorretto?
Direi sicuramente scorretto, anche francamente un po' inaccettabile se addirittura l'operatore è grosso. Dal punto di vista sostanziale direi sicuramente di aprire immediatamente una segnalazione per cercare la strada della conciliazione. Peraltro la conciliazione, ricordo, è obbligatoria per l'operatore, quindi l'operatore non può sottrarsi alla conciliazione, può decidere di non conciliare naturalmente, perché non è che però di solito le conciliazioni, l'abbiamo visto nell'85-90% dei casi, vanno a buon fine con soddisfazione del consumatore. Qui particolarmente grave poi è il fatto di non aver inviato i documenti di fatturazione, quella è anche una violazione della regolazione, al di là del fatto che naturalmente, come cercavo di dire prima, anche per le variazioni unilaterali, per le comunicazioni delle variazioni unilaterali, il consumatore ha il codice civile dalla sua parte da far valere per dimostrare che queste sono state effettivamente
ovviamente
ricevute.
Va detto che noi stiamo al racconto in due righe di WhatsApp di quello che ci racconta appunto l'ascoltatore.
È la mia risposta a quello si limita inevitabilmente. Certo. Mi faccia riprendere però il Difenditi Così che citava prima.
Ce la fa in un minuto, Presidente, perché purtroppo
ce la faccio in 30 secondi perché quella è una cosa veramente importante, perché sappiamo quanto la pressione sia pesante, però ribadisco la miglior difesa in qualche maniera anche in questo caso è l'attacco, e quindi quando vi chiamano domandate subito chi vi chiama, per cosa vi chiama. Se vi propongono un'offerta, chiedete ad esempio il codice offerta, che è un buon modo per registrarsi rapidamente qual è l'offerta che vi stanno proponendo, e poi ve la andate a cercare con calma sul portale offerte. Se vi dicono che non c'è un codice offerta, mettete sul telefono, perché già evidentemente c'è qualcosa che non funziona.
Allora, arera.it non l'abbiamo ancora detto, invece lo diciamo ora, perché è il sito di riferimento anche per raggiungere il portale offerte, nonché per verificare il bonus automatico che che ha cambiato le soglie, ma comunque resta per i clienti così in difficoltà economiche maggiori. Noi la ringraziamo, naturalmente avremo molte altre cose, quindi a lei è vietato, come a molti altri, di lasciare il paese, almeno finché...
Magari vuole andare in Spagna a vedere quello che fanno, quello che combinano là.
In ogni caso ha l'obbligo di avvisarci prima. Grazie Stefano Besseghini.
Grazie, buona giornata, salve.
E noi andiamo alle borse.
Che bravi!
Borse in diretta.
Le borse europee si muovono in ordine sparso, continua ad essere negativa Londra, meno 0,44%, moderatamente positive le altre piazze, Parigi più 0,31%, Francoforte più 0,31%, Milano più 0,09%. Segnaliamo oggi lo scatto di FinecoBank, più 5,34%, grazie al cosiddetto upgrade, al miglioramento di giudizio di JP Morgan, che giudica il titolo overweight, un titolo da sovrappesare in portafoglio, e è stato migliorato anche il target di prezzo. Seguono rialzi oggi di Tenaris più 1,31%, Unipol più 1,21% con il via libera da parte della Consob all'offerta pubblica di acquisto su Unipol 6 che inizierà la prossima settimana. Su tutti i titoli del settore bancario, giù gli automobilistici dopo i dati sulle immatricolazioni in Italia per quello che riguarda il mese di marzo. Record dell'oro a $2,300 l'oncia questa mattina e chiaramente sugli scudi ancora il petrolio. Oggi è la giornata del vertice OPEC Plus per di nuovo discutere della politica produttiva. Torniamo subito con Due di Denari.
Due di Denari. Parliamo di lavoro.
Va bene, adesso parliamo di lavoro. Diamo innanzitutto il benvenuto al dottor Massimiliano Medri, il Managing Director di Adecco Italia. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Perché,
grazie.
Perché questo ghigno in faccia?
No, perché
piglio...
volevo chiedere un attimo di pazienza, dottor Medri, una specie di coda della parte precedente della puntata di Due di Denari. Parlavamo, come avrà sentito, con il presidente dell'area Besseghini, di bollette, passaggio al gas, eccetera. E è stato esplorato anche il tema delle bollette, che improvvisamente arrivano bollette di conguagli mai visti.
Impazzite, ma chiamiamole come vanno chiamate.
Un convento francescano a Roma ha avuto una bolletta di oltre 20.000 euro, mi pare che fosse il totale, no, 18.000 euro, però è andato da un'associazione di consumatori.
No, ma anche questo è curioso, non ci sono più i frati di una volta, non è che si sono lì ritirati in preghiera per capire come risolvere, sono andati da consumerismo, no, un'associazione.
Il precetto evangelico di porgere l'altra guancia non riguarda il fatto di subire delle bollette ingiuste.
Io li amo.
E quindi sono andati a un'associazione di consumatori, l'associazione è consumerismo per essere corretti, e sono riusciti a farsi stornare di questi 18.000 euro che venivano chiesti, più di 18.000, più di 11.000 euro.
Infatti, bollette che facevano riferimento ad un conguaglio fra febbraio 2020 e novembre 2023, un onere finanziario pesantissimo che metteva a rischio, ci racconta Consumerismo, non solo la quotidianità della vita conventuale, ma anche, questo va sottolineato, le numerose attività caritatevoli svolte dalla comunità francescana a beneficio appunto dei più bisognosi del territorio. E quindi è stata riconosciuta l'urgenza della situazione, l'ingiustizia di tali addebiti, e quindi i frati si sono rivolti allo sportello Energia di Consumerismo, che ha avviato tutte le azioni necessarie con il fornitore di gas, e quindi poi siamo arrivati allo storno di più della metà dell'importo originariamente richiesto. Il resto è stato rateizzato in 13 rate mensili, senza interessi né oneri.
Due commenti, uno così diciamo serio e l'altro meno. Quello serio, c'è il portale di Arera, c'è il sito di Arera dove si può attivare tutta la procedura di conciliazione, che come ci ha ricordato Besseghini è obbligatoria. L'altro commento meno serio è, certo, quando si tratta di un convento che ha protezioni in alto poi è facile, eh? Va bene, Deborah, per parlare di lavoro invece.
Massimiliano Medri, allora di nuovo buongiorno, abbiamo per lei un paio di argomenti da affrontare. Il primo, volevamo commentare questa notizia di cronaca a cui è stato dato ampio risalto nei giorni scorsi e che riguarda tutti quei lavoratori che nel nostro paese e lavoratrici hanno un contratto part-time. Perché c'è stata questa indagine diffusa dalla CISL nel report appunto lavoro di marzo che ha rilevato dei dati abbastanza significativi, perché pare che chi fa questa scelta appunto di part-time non lo faccia sempre perché cerchi di conciliare al meglio a casa sua lavoro e vita privata, ma spesso è un contratto, una tipologia di contratto imposta. Quindi c'è questa sorta di part-time involontario che incide parecchio nel nostro paese e pare che sia appunto il dato percentuale più alto di tutta l'Europa. Secondo appunto i sindacati siamo al 57,9% dei rapporti di lavoro. Le volevo chiedere un commento perché abbiamo peraltro anche questo tema di una condizione scelta quasi esclusivamente dalla popolazione appunto di lavoratrici. Ma in realtà, come dire, ormai è un tema che si sta estendendo un po' a tutti i lavoratori italiani. Cosa ne pensa? Come monitorate questo argomento?
Sì, ma io quello che posso condividere, insomma, quello che vado a condividere è il nostro osservatorio, no? Quindi un po' quelle che sono le richieste che riceviamo direttamente da parte delle aziende, un po' anche poi la situazione che abbiamo attualmente rispetto a questa tipologia contrattuale. Sicuramente quello che abbiamo visto è che nel corso del 2023, per poi arrivare all'inizio del 2024, un leggero aumento di richieste di posizioni part-time c'è stato. Parliamo in questo momento di circa il 10% degli annunci che sono gestiti anche in termini di richieste, che richiedono appunto una disponibilità part-time. Un altro dato che credo possa essere interessante anche da condividere rispetto a quali tipologie, no, poi di lavori sono richieste ed indirizzati su questa forma contrattuale. Anzitutto mi fa piacere condividere che circa il 20% oggi dei nostri lavoratori, considerate che noi abbiamo circa 60.000 lavoratori quotidianamente impiegati, dei quali circa la metà sono assunti da noi a tempo indeterminato, e come dicevo prima appunto il 20% sono part-time. La maggior parte sono in quei settori che forse tipicamente hanno questa tipologia di contratti. Mi riferisco in modo particolare all'ambito della ristorazione piuttosto che al settore alberghiero, dove anche qui, per condividere qualche dato che ci può aiutare appunto nel commento, abbiamo che più o meno l'80%, quindi quasi la totalità degli impieghi richiesti all'interno di questo settore, hanno questo tipo di forma contrattuale. Percentuale che si alza quasi veramente alla totalità, parliamo di circa il 98% se andiamo nell'ambito della ristorazione collettiva. Pensiamo ad esempio agli addetti mensa, diversi ovviamente sono anche richiesti a noi come società, sia attraverso i contratti di somministrazione che di assunzione diretta poi da parte delle aziende, hanno questa forma contrattuale, così come quella delle pulizie. Prima mi diceva è più ad appannaggio femminile, anche qua quello che condivido è ovviamente un dato che monitoriamo noi al nostro interno rispetto ai nostri lavoratori, e oggi quello che abbiamo è che il 55% effettivamente sono donne, sono impiegate con un lavoro part time, e il 45% però uomini. Questo credo proprio a far vedere quello direi che ritorna esattamente rispetto a quello che dicevo prima, no? Quindi una forte prevalenza nell'ambito della ristorazione, quindi vuol dire che parliamo di personale addetto al bar, al catering, o personale di sala, ai cuochi, dove ovviamente insomma non c'è distinzione di genere.
E per quanto riguarda l'aspetto generazionale, cioè le età, si notano, in base naturalmente al vostro punto di osservazione, che comunque quello di Adecco è abbastanza esteso per dir così, si notano delle tendenze, delle letture, dei numeri che possono indicare se, che ne so, è privilegiato dai giovani oppure da persone che sono state magari espulse da contratti che non erano part time e così via?
Ma quello che notiamo è indubbiamente, ma anche qua è probabilmente dovuto alla tipologia di richiesta che viene fatta, ovvero un aumento di studenti, in modo particolare in ambito universitario. quindi studenti universitari che sono proprio anche alla ricerca di questa tipologia di soluzioni, che possa essere di weekend, e qui ci allarghiamo anche rispetto ai settori cui facevo riferimento prima, piuttosto che comunque forme lavorative che gli consentano poi di portare avanti il percorso di studi. Questo sì, nell'ultimo periodo abbiamo visto un aumento di questa conciliazione tra cosa è richiesto, diciamo così, dall'azienda o dal mercato, direi più che dall'azienda, e quanto è richiesto dai nostri candidati in questa particolare fascia.
Allora, lascerei il tema del part-time, che abbiamo ampiamente analizzato, per andare invece alla seconda gamba della conversazione che abbiamo previsto di condurre questa mattina col dottor Mede, cioè riguarda la compilazione del curriculum. Bisogna presentarsi con un biglietto da visita adeguato nel caso in cui ci candidassimo appunto per nuove posizioni professionali, sia con un'agenzia come Adecco, che naturalmente fa di lavoro a somministrazione, ma anche direttamente appunto con le imprese. E però ci sono molte persone che sono un po' in difficoltà. Qualcuno non mette mano alla revisione del curriculum per anni, e quindi quando magari perde la propria occupazione e si deve mettere alla ricerca di qualcos'altro da fare, si ritrova con un documento del tutto inadatto ai nuovi tempi. C'è invece chi magari ha fatto delle piccole esperienze professionali, è uscito da poco dall'università, quindi ci riferiamo alla popolazione più giovane, lo deve scrivere proprio da zero. Ma i ragazzi magari sono un po' più preparati, Mauro, che cosa dici? Hanno anche questo famoso format europeo, quindi degli standard ci sono, ma in realtà la sindrome del foglio bianco non colpisce solo i giornalisti, ma anche un po' tutti di fronte al curriculum.
E anche forse della selezione, perché è poi quello anche di individuare le informazioni che possono essere meglio colte,
esatto,
dai selezionatori. Guarda, non lo so, però sai cosa ti dico adesso? E sì, chiedo un attimo di pazienza anche al dottor Medri. Sai cosa ti dico? Traffico.
Ma fate un po' di scuola guida ogni tanto.
Due di denari.
Allora, mi scuso perché l'abbiamo interrotta un po' così bruscamente, ma qui al 45esimo l'arbitro fischia sempre il traffico. Dottor Medri, curriculum vitae e intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale, di cui tanto si parla, magari non sempre a proposito, però nella redazione, nella preparazione di un curriculum potrebbe darci quella spinta in più, quel consiglio che ci serve poi perché il nostro curriculum sia quantomeno letto, insomma preso in considerazione, poi che abbia anche un esito positivo si vedrà.
Sì, beh, noi proprio coniugando, come diceva lei, l'intelligenza artificiale da un lato e le competenze nostre ovviamente nel settore, abbiamo recentemente lanciato uno strumento che si chiama CV Maker, che da un lato lasci dire un ulteriore esempio dell'impegno e del valore che Adecco attribuisce ai propri candidati. Prima si faceva riferimento sia a chi magari dopo tanto tempo deve rimettersi all'interno del mondo del lavoro e quindi bisogna di un supporto, così come magari i giovani che per la prima volta si trovano di fronte appunto a un foglio bianco da completare. Vi racconto velocissimamente come funziona il CV Maker. Sostanzialmente l'utente racconta direttamente e a voce, a viva voce, attraverso il microfono del computer piuttosto che di un tablet, piuttosto che ancora di uno smartphone, quelle che sono le proprie esperienze, sia da un punto di vista di formazione che da un punto di vista professionale. Lo strumento ovviamente raccoglie queste informazioni, le sintetizza e restituisce in pochi minuti un curriculum professionale aggiornato e, mi sento di dire, anche efficace. È uno strumento che si rivolge, come appunto dicevo poc'anzi, sicuramente ai giovani che per la prima volta si affacciano magari al dover compilare un curriculum, piuttosto che ancora persone che a professionisti che si rimettono in gioco, ma è sicuramente uno strumento di grandissimo supporto per persone ad esempio con disabilità, piuttosto che a lavoratori stranieri che possono incontrare magari delle barriere, no, linguistiche nella redazione di un curriculum vitae, perché chiaramente questo strumento ha la possibilità anche di interagire in più lingue e anche di restituire il curriculum stesso in più lingue.
Magari ci aiuta anche a scriverlo in una maniera che noi non utilizzeremo appunto per compilarlo, dandoci anche una forma più adatta anche a quelle che sono in questo momento le richieste del mercato del lavoro, che forse ha bisogno anche di leggere dei curriculum fatti come si deve, no? A parte le fasce a cui lei si riferiva che hanno più bisogno di essere sostenuti in questo momento.
Assolutamente sì, perché ripeto, restituisce il curriculum nel formato più adeguato o più adatto anche rispetto alla mansione per la quale ci si candida o l'azienda per la quale si vuole inviare questo curriculum, ma soprattutto lascia ancora una volta lo spazio poi all'utente di applicare le dovute modifiche che magari l'intelligenza artificiale giustamente non coglie, no? Noi dimentichiamoci che sicuramente le doti umane o le skill umane poi comunque continuano a fare la differenza in modo particolare nel mondo del lavoro.
Intanto ho aperto l'applicazione, spero che sia quella corretta, però vedo CV Maker, lo state già usando, no? Medri?
Sì, lo abbiamo lanciato da poco, come dicevo, e quindi stiamo raccogliendo adesso un po' i primi risultati, i primi feedback da parte degli utenti che sono indubbiamente positivi. Lo abbiamo testato anche al nostro interno, prima ovviamente di lanciarlo verso l'esterno. Come diceva lei, è disponibile peraltro in modalità gratuita all'interno del nostro sito, quindi su adecco.it, piuttosto che all'indirizzo cv.adecco.it.
Infatti, perché se andate a cliccare su Google, e lo dico perché anch'io ho fatto lo stesso errore, se si clicca esclusivamente CV Maker si trovano tante possibilità appunto di compilare un curriculum, che però non è quello di cui stiamo parlando questa mattina, che sfrutta l'ausilio appunto dell'intelligenza artificiale generativa.
Vedo che forse l'ha detto, mi scusi, ma ero proprio distratto dal vostro CV Maker. La compilazione è possibile anche in inglese in modo automatico, mi pare di capire.
Sì, e peraltro comunque c'è a disposizione un tool di traduzione istantanea.
Senta Medri, allora, a prescindere da questo supporto che date grazie alle nuove frontiere della tecnologia che ecco, da questo punto di vista sono estremamente utili e quindi non ci dobbiamo spaventare, guardando un po' ad un'analisi rispetto ai documenti che generalmente vi arrivano di persone che o perdono il lavoro o hanno voglia di candidarsi per posizioni nuove eccetera, quali sono gli errori più diffusi che facciamo quando scriviamo da noi il nostro curriculum e quindi le cose che non vanno scritte, che non andrebbero evidenziate, quali invece tendiamo a sottovalutare come aspetti che meriterebbero invece di essere molto ben evidenziati nel curriculum?
Ma dipende poi ovviamente da come posso dire, in quale posizione ci si trova, se mi trovo a scrivere appunto il primo curriculum perché ho appena terminato gli studi, piuttosto che come si diceva prima, appunto sto dopo anni di esperienza in un determinato ambito, voglio provare a vedere che cosa di nuovo ci può essere all'interno del mercato del lavoro. Sicuramente quello cui bisogna stare attenti è a non uso il termine esagerare, quindi a non o sopravvalutarsi da un certo punto di vista, perché poi non dimentichiamoci che c'è un curriculum che serve come primo biglietto da visita, ma poi c'è sempre comunque un colloquio, che sia con un recruiter di un'agenzia di selezione piuttosto che direttamente con l'azienda. E dall'altra parte non sottovalutare quelle che sono, non va sottovalutato quella che è proprio l'esperienza che si è fatta, cioè al di là del raccontare la propria posizione, ad esempio lavorativa, è importante evidenziare anche quali sono stati all'interno di quella posizione lavorativa magari i principali successi o, perché no, i principali fallimenti dal quale poi si è trovato un modo per crescere e per proseguire ovviamente nella professione.
Un altro aspetto che spesso analizziamo qui a Due Denari quando ci occupiamo di questo argomento, dottor Medri, è quello dell'invio a pioggia. Molte persone scrivono una volta e basta il documento e poi lo inviano nel medesimo formato appunto a tutte le aziende possibili ed immaginabili. Invece riteniamo, io non sono un'esperta, ma che una personalizzazione forse sarebbe necessaria, magari anche una lettera di accompagnamento che spieghi le ragioni per cui una persona si candida per quell'azienda, quali sono gli aspetti che ci colpiscono colpiscono e le ragioni per le quali ci candidiamo a lavorare proprio lì, perché siamo adatti per quella professione. È utile secondo lei un lavoro del genere o inutile perché tanto, come molti pensano, il curriculum non li legge nessuno se non c'è posto, se non c'è la possibilità in un'azienda, i documenti si lasciano lì?
Beh, innanzitutto penso, come prima, così qua, a caldo, come prima cosa da rispondere, mi viene da dire che sicuramente l'affidarsi anche in questo caso a dei professionisti, le diceva giustamente prima Adeco, non si occupa soltanto di somministrazione, ma si occupa anche di ricerca e selezione diretta, quindi anche professionisti che oggi vogliono sperimentare o ispezionare, diciamo così, cosa c'è nell'ambito del mercato del lavoro. Il fatto di rivolgersi a dei professionisti da questo punto di vista è sicuramente di supporto, perché poi aiuta non solo nella compilazione, oltre al nostro CV maker ovviamente del curriculum, ma dà anche quelle indicazioni, quei suggerimenti proprio in direzione di quello che sta dicendo lei adesso. Poi dipende molto da chi lo riceve, sicuramente andare a guardare prima di inviare il curriculum il sito dell'azienda alla quale si scrive il curriculum, si possono capire tante cose e magari anche capire se può essere più o meno apprezzato una lettera di accompagnamento, che sicuramente non è un qualcosa di negativo.
Mirare un po' le candidature, Mauro.
Esatto.
C'è un ascoltatore che ci chiede, ma forse non comprendo bene la domanda, da una parte se si può segnalare nel vostro CV maker il caso particolare di un'invalidità, di un'appartenenza a quelle che si chiamano categorie protette. Lui in particolare però vuole sapere se deve segnalare nel curriculum vitae l'invalidità civile, che per lui valsa un riconoscimento del 46%. Quindi la domanda è duplice: il CV maker ci permette di indicare anche questo tipo particolare di condizione lavorativa? E la seconda domanda, ma va comunque indicata, conviene sempre comunque indicarla, Medri?
Allora, il CV maker permette di inserire ovviamente le informazioni che noi comunichiamo, ovviamente sempre anche sottoscrivendo poi tutto ciò che riguarda la parte di privacy, quindi può essere indicata semplicemente in generale e poi al termine della compilazione una volta che si riceve il CV compilato dal CV maker, si può decidere in autonomia se entrare poi e quindi registrarsi all'interno della banca dati Adecco piuttosto che no. Come dicevo, è un servizio che in questo momento viene offerto in maniera totalmente gratuita ai candidati. L'indicazione della percentuale di invalidità o quale tipo di invalidità c'è è a libero arbitrio di chi compila il curriculum. Sicuramente è un'informazione in più che può essere trasferita o all'interno del curriculum oppure direttamente nel momento in cui c'è il colloquio.
Quindi, insomma, rispieghiamo di nuovo, prima di salutarla, dottor Medri, come funziona. Noi ci colleghiamo appunto al sito di Adecco e lì esiste un'applicazione che ci consente di dialogare con qualcuno che registra le informazioni appunto riguardo alla nostra persona, soprattutto alla nostra vita professionale. Una volta raccolte su base vocale chiaramente queste informazioni, e allora lì arriva lo strumento, il CV Maker, che ce lo elabora, poi lo possiamo ricontrollare, modificare eventualmente, o è definitivo?
No, assolutamente, come dicevo prima, al termine, una volta che si riceve la copia del curriculum elaborato da questa applicazione, perché non c'è nessuna registrazione, per cui anche i dati non rimangono assolutamente di proprietà di nessuno, il curriculum poi può essere modificato in diversi aspetti, sia rispetto a quello che è stato scritto, ma anche rispetto al formato di CV che si vuole scegliere.
Medri, foto sì o foto no nel curriculum? Perché vedo alcuni standard su internet dove sarebbe preferibile mettere la nostra faccina, ma secondo lei è opportuno oppure non è necessario?
Se è la foto formato fototessera va benissimo.
Esatto. Non mettiamo quella al mare,
lascerei andare ad altri tipi.
Esatto, evitiamo altri tipi di fotografie.
Esatto.
No, poi un ascoltatore che suggerisce quasi una considerazione scherzosa: sì, poi ci sarà un'intelligenza artificiale che valuterà appunto i curricula inviati con le rielaborati dalle intelligenze artificiali, ma questo è il futuro prossimo venturo, forse già il presente.
Grazie. Grazie a Massimiliano Medri, Managing Director di Adecco Italia, per essere stato con noi. Le auguriamo una buona giornata, a presto, e soprattutto un buon lavoro, mi pare il saluto più corretto per voi. A presto.
Grazie mille, una buona giornata a voi e buon lavoro.
Noi ci ritroviamo domani con una nuova puntata di avvicinamento al Salone del Risparmio.
Che oramai arriva.